va ora in onda Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RVS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS. Abbiamo qui con noi, come abbiamo già detto all'inizio, però qualcuno può darsi che sia collegato solamente in questo momento, il professor Salvatore Meli, che è presidente dell'ASMAC, Associazione per la Prevenzione Sociale e per il Trattamento delle Malformazioni Congenite, nonché primario di chirurgia pediatrica. Allora, prima di parlare, perché avevo accennato all'inizio, parleremo oggi di malformazioni, quanti sono, quali sono, cosa si può fare per prevenire, le cause, insomma, l'argomento è abbastanza vario e sicuramente avremo modo anche di aggiornarci alla prossima settimana per approfondire ancora di più l'argomento. Ma prima di iniziare proprio parlare di quali sono, di quante sono le malformazioni, professore, le volevo fare una domanda un po' più diretta a lei. Lei si occupa da tanto tempo di prevenzione, dal 75, da quando l'associazione è stata fondata, ma cosa lo ha portato a impegnarsi in questo campo?
Le devo dire che, essendo la mia attività di chirurgo pediatra e neonatale, orientata verso il trattamento, la diagnosi e la cura delle patologie malformative che nel bambino e nel neonato rappresentano almeno il 50% delle malattie chirurgiche, delle patologie neonatale e pediatriche. Quindi, essendo portato verso la diagnosi e la terapia di queste patologie, è chiaro che ogni volta a contatto col bambino, col neonato e soprattutto coi genitori, è normale chiedersi: ma perché devono verificarsi questi fatti? Perché ogni bambino che viene in questo meraviglioso mondo non deve nascere normale? Perché nascere normale, sia chiaro, è il vivo desiderio di ogni bambino, di ogni papà, di ogni mamma, di noi tutti, che vorremmo che in questo mondo chi nasce, che nasca normale. E purtroppo, nel contatto quotidiano con queste patologie malformative, viene logico fare qualcosa, cercare di prevenirle. Ecco perché l'associazione l'abbiamo fondata nel lontano 1975 ed è ancora in perfetta attività, in piena attività. Che cosa fa? E si occupa della prevenzione, girando, informando, cercando di far capire ai nubenti, ai futuri genitori, quali sono le cause, come si può fare per prevenirle. Ma naturalmente non entriamo in questo capitolo perché, come lei ha detto inizialmente, ce ne occuperemo prossimamente.
Nella sua attività di chirurgo, che lei esercita ancora ed è veramente eccezionale, il suo interesse, no? Vedo il suo interesse per i bambini e per le famiglie, quando si è trovato a doversi confrontare con questa realtà difficile, no? Delle malformazioni, quali sono state, no? le sue riflessioni? A volte penso che è successo che la chirurgia non è sempre la panacea per tutti i mali, a volte invece la chirurgia riesce a dare dei grandi risultati, ma quando questo non è stato possibile, cosa ha provocato in lei?
Ma certamente due fenomeni soprattutto si evidenziano. Uno è quello della pietà, l'altro è quello della rabbia. La pietà in quanto verso questa famiglia, verso questi bambini, cosa si può provare come sentimento? Un sentimento di pietà, specialmente quando la terapia della malformazione non porta alla completa guarigione. La gioia quando si ottiene la guarigione totale e completa. La rabbia perché purtroppo per queste patologie il Servizio Sanitario Nazionale non ha mai fatto nulla. E ancora oggi si parla di prevenzione, ma ben poco si fa.
Purtroppo diciamo che nel passato, quando si parlava di bambini malformati, insomma, non c'era tanto interesse, no, per questi bambini. Invece l'interesse che c'era è quello di sbarazzarsene. Oggi spero che questo sia cambiato, che nella mente di tutti, sia della persona singola e sia anche della della sanità, dei medici, questa cosa sia cambiata, perché ogni bambino ha diritto, no, di nascere, di vivere bene, quindi bisogna fare di tutto per prevenire, per garantire questo obiettivo che tutti abbiamo, no, di poter vivere bene.
Certamente, noi se ci dobbiamo rifare alla storia e riprendere i concetti antichi del Medioevo, degli antichi romani, eccetera, dovremmo parlare della rupe tarpea, dovremmo parlare dell'epoca
italiana. Credo che era a Sparta che buttavano i bambini.
A Sparta, eccetera. Insomma, dovremmo naturalmente rifarci a questi concetti in cui il bambino malformato, e specialmente il malformato grave, il deforme, rappresentava una gravissimo handicap, non per lui, ma per coloro i quali ne avevano contatto. Le cose sono cambiate, ma sono cambiate radicalmente, per fortuna, perché noi abbiamo sempre di più, noi cittadini, noi utenti di questo mondo, abbiamo sempre più riflettuto, ci siamo trovati, ci siamo immersi nella psicologia del nato malformato e soprattutto nelle esigenze sia sue che dei familiari, e abbiamo visto come queste persone che abbiamo chiamato handicappati, diversi, disabili, poi anche per non creare una differenza di classe, li abbiamo voluti chiamare diversamente abili, che è bello il concetto, bellissimo. Cioè, disabili vuol dire che non sono normali, diversamente abili vuol dire che vero è che alcune cose non li possono fare quando sono delle alterazioni sia somatiche che psichiche. Quando la patologia, la noxa, colpisce non semplicemente lo sviluppo corporeo, ma colpisce anche la mente. E qualora che abbiamo una patologia malformativa complessa con delle ripercussioni nel comportamento, nella vita sociale. Ma si è capito che queste persone possono viceversa svolgere talune attività, e allora viene normale chiedersi: ma chi è veramente perfetto? Noi siamo perfetti? È quello che ci dovremmo chiedere costantemente e continuamente. Chiederci, cioè, a dire se questi bambini che nascono a volte colpiti nel corpo e nella mente vanno veramente considerati come diversi, o se viceversa possono fare qualcosa. L'abbiamo visto recentemente, c'è stato un campionato di disabili,
le Olimpiadi,
in cui abbiamo visto l'impegno che alcuni hanno messo, e abbiamo visto anche una danzatrice che è nata purtroppo senza braccia, ma che è bravissima, veramente eccezionale, che ha vinto non so quanti premi e che continua a mietere vittorie. Abbiamo visto un giapponese che si chiama Hirotada Ototake, che è nato senza braccia e senza gambe. Nel Giappone, dove il disabile veniva e in parte viene ancora un po'
rigettato,
eppure lui è riuscito a studiare, a laurearsi, a impegnarsi nella vita politica e sociale, a cercare di portare avanti tutte le problematiche del bambino handicappato. E perché, senza andare tanto lontano, fermiamoci qui in Italia. Quanti ce ne sono? E oggi come siamo organizzati bene? Io devo dire, sono orgoglioso che nella nostra Sicilia ci sia finalmente, dopo tanti decenni di fatiche enormi, ci sia finalmente il problema, la problematica è sul tappeto, è una malattia sociale, e moltissime sono le persone che è encomiabile, verso le quali va indirizzato il nostro plauso.
Professore, mi scusi, visto i progressi della scienza di questi tempi, io sento parlare ogni tanto che non tutti, fortunatamente, ma diversi genitori si sottopongono, specialmente la donna si sottopone a questo tipo di diagnosi, di ricerca, per la paura di mettere al mondo un bambino disabile o differentemente abile, ma non perché possa magari esserci una cura preventiva, ma per rigettarlo. Io ho sentito parlare delle donne intervistate che hanno questa paura e l'intenzione di rigettare, quindi di abortire, se il bambino dovesse presentare dovesse presentare delle malformazioni. Loro dicono per pietà verso il bambino, perché lo faremmo nascere con un handicap che lo renderebbe infelice per tutta la vita. È così? La sua opinione, professore.
La mia opinione, io non sono d'accordo con lei e glielo spiego perché non sono
d'accordo.
Cioè,
non è che io sia d'accordo, io ho sentito che ci sono queste
tendenze. No, non sono d'accordo con lei. Nella tendenza che c'è, non c'è questa tendenza. E glielo vorrei, se mi dà il tempo, però stiamo scantonando nell'argomento della prevenzione. Mm-hmm. Quindi, brevemente, parliamone molto brevemente, perché può essere argomento di prossime puntate. Veda. Oggi abbiamo delle grandi possibilità diagnostiche in periodo prenatale e in periodo gravidico. Si possono diagnosticare i cosiddetti portatori sani, che sono le persone che dobbiamo andare a ricercare, perché il portatore sano è colui il quale non ha quella malattia, ma la possiede nel proprio patrimonio genetico. Se si unisce con un altro portatore sano, e allora, due portatori sani, per esempio di fibrosi cistica, danno un bambino con la gravissima malattia che è la fibrosi cistica. Gravissima. Tremenda. Allora, se noi andiamo a ricercare il portatore sano, ecco che prima del matrimonio possiamo anticipare quello che potrebbe essere l'eventuale inconveniente. Ma per tornare alla sua osservazione, le devo dire che noi siamo il punto di riferimento regionale, e io sono il coordinatore regionale del registro siciliano delle malformazioni congenite. Significa che riceviamo per ogni anno tutte le schede di ogni patologia malformativa neonatale da tutti i punti nascita della Sicilia. Ebbene, oggi abbiamo la possibilità di una diagnosi prenatale, cioè si diagnostica la spina bifida, l'ernia diaframmatica, l'idrocefalo, eccetera, in periodo prenatale. Se fosse vera la tesi che lei sosteneva, dovremmo vedere assenti queste patologie. E invece non è così, perché le posso portare l'ultimo anno, che è il 2005, che è già completo, in cui le mamme si sono rifiutate, pur sapendolo, di abortire e hanno voluto portare avanti lo stesso la gravidanza, pur sapendo chi avevano nel loro grembo. Allora, se è vero quello che dice lei come un atteggiamento di alcune, è nulla da obiettare e nulla da criticare, perché ognuno è padrone di decidere come crede e come interpreta quello che potrebbe essere il futuro del nuovo essere vivente. Però le devo dire una realtà. La realtà è che ancora oggi, in periodo di diagnosi prenatale, poi non ci vogliono dei mezzi molto ardui e complessi, basta un comune apparecchietto degli anni 70 per fare diagnosi di idrocefalo oppure di patologia di spina bifida, eccetera. Eppure abbiamo ancora oggi la percentuale di queste malformazioni che è identica a quella del 91, a quella degli anni precedenti. Mm-hmm. Questo dimostra appunto che non è l'orientamento univoco.
Quindi questo vuol dire che comunque le donne, sapendo, quindi avendo la conoscenza, decidono di portare avanti una gravidanza. Invece nel passato magari lo facevano perché erano inconsapevoli. Quindi oggi la gente sa, ma decide di andare avanti comunque perché probabilmente hanno anche un ausilio, un aiuto del medico che magari li incoraggia ad andare avanti, perché poi ci possono essere anche, non è tutto negativo, ecco, ci può essere un futuro anche per questi bambini. Facciamo una pausa musicale e poi entriamo proprio nel vivo di quante sono le malformazioni e quali sono.
Thank you.
rientriamo in studio a parlare ancora con il professor Meli. Marco aveva proprio una domanda, sì, da fare in riferimento a quello di cui abbiamo discusso in questo momento.
All'argomento, se magari se andiamo più avanti scantoniamo totalmente. Ecco, professor Meli, la mia domanda era questa. Nel caso di famiglie, così come ci ha fatto vedere dalle ultime statistiche, che decidono di portare avanti una gravidanza di un bimbo potenzialmente malformato, ecco, esistono tipo dei consultori medici, un'equipe messa a disposizione per esempio delle ASL che sono messe lì per aiutare le famiglie, per dare consigli, per essere presenti nella vita di questa nuova creatura,
per guidare
che
un po'
avrà
la famiglia.
Problemi. Esistono già questi istituti oppure, se non esistono, c'è in progetto di reale? Perché penso che una famiglia del genere ha bisogno di molto aiuto per portare avanti una vita così.
Intanto incominciamo col dire che già sapendolo prima della nascita, i centri di neonatologia oggi sono talmente attrezzati, sia strumentalmente, sia con personale molto qualificato, per cui il neonatologo del 2005 è così bravo che rende la terapia immediata neonatale al nuovo arrivato in una maniera così precisa e completa da farlo sopravvivere per quegli inconvenienti tipo patologie malformative cardiovascolari, encefaliche, respiratorie, diaframmatiche, addominali, eccetera, e metterlo nelle condizioni di farlo sopravvivere bene.
Questo per i primi giorni.
Per i primi giorni. Poi, successivamente, esistono due possibilità. O il bambino viene inserito in uno dei centri, e ce ne sono un'infinità, centri di assistenza, che sono o delle ASL o assolutamente privati. E le devo dire che ci sono anche talune associazioni che si occupano di questo. Ce n'è una che si chiama Papa Giovanni XXIII, che si occupa giusto appunto dei più gravemente malformati e cerca di trovare persone che si mettono subito in contatto con le famiglie che hanno e che hanno diciamo un figlio in queste condizioni. E poi ci sono i centri naturalmente sociali, in cui l'assistenza sociale del comune, della provincia, del Servizio Sanitario Nazionale è tale per cui per sempre vengono. Poi sono bambini, sa, che hanno bisogno, alcuni di un'assistenza psicologica, altri di un'assistenza chirurgica, e quindi naturalmente i centri di chirurgia pediatrica, certo, per provvedere alla terapia. La grande maggioranza vengono ricoverati nei centri di chirurgia pediatrica per essere operati, assistiti e migliorati nella loro efficienza.
Quindi allo stato attuale delle cose le famiglie non vengono, sì, abbandonate a
non,
se stesse.
Non vengono abbandonate, assolutamente, certo, assolutamente.
Grazie.
Io volevo dire qualcosa riguardo all'associazione di cui accennava il professore Meli, no? Papa Giovanni XXIII. La cosa che mi ha colpito di questa associazione, ho avuto modo di parlare con il responsabile, è che i soci, comunque coloro che fanno parte di questa associazione, accolgono nelle proprie famiglie i disabili o altre persone che hanno, anche le prostitute, cioè persone che hanno bisogno. E questa è una cosa straordinaria, perché in genere vogliamo stare sempre a distanza, no? Il fatto invece di accogliere nella propria famiglia, di amare queste persone che non fanno parte del loro gruppo familiare, del loro nucleo, è una cosa sicuramente di grande amore, ecco.
Mi permetto di interromperla, perché queste famiglie hanno, nella grande maggioranza dei casi, già dei figli perfettamente sani. Un nome solo mi consenta di fare il nome di un medico, il dottor De Luca, radiologo, il quale a Catania, il quale, pur avendo dei bambini sani, ha dei bambini gravemente malformati nella sua casa, nella sua famiglia, e l'assistono lui, sua moglie, con tanta amorevole cura.
Bellissimo.
Cosa straordinaria.
Una missione.
Li hanno adottati questi bambini?
Sì, certo.
Ecco,
eccezionale.
Certo. Avremo modo magari prossimamente di parlare con i responsabili, perché sicuramente è un'associazione che merita, no, essere ascoltata. Allora entriamo nel merito dell'argomento di oggi. Intanto ricordiamo, o comunque diciamo a coloro che si fossero sintonizzati solamente in questo momento, che stiamo parlando di malformazioni congenite col professor Salvatore Meli, che è presidente dell'ASMAC, Associazione per la Prevenzione Sociale per il Trattamento delle Malformazioni Congenite, e anche primario di chirurgia pediatrica, quindi proprio può parlare per esperienza. Allora, quante sono le malformazioni?
È una domanda un pochettino difficile, alla quale dovrei dirle quante sono, dove, nel mondo, in Italia. Io le rispondo nel mondo intanto e le dico che oggi nel mondo sono circa 584 milioni. Lo ripeto perché...
Io speravo che lei dicesse mila.
Io pure, no, pensavo che si fermasse.
Io pensavo 584,
no,
basta.
No, no. 584 milioni
di malformazioni congenite.
I disabili. Sì, perché alle malformazioni dobbiamo aggiungere altre handicap che sono rappresentate, sono sempre patologie malformative, però voglio dire, colui il quale non sente, che è... nella gran maggioranza dei casi figlio di una donna che ha avuto la rosolia o patologie che in qualche modo si potevano prevenire, e è chiaro che queste sono altre disabilità che vengono associate tutte in un unico capitolo. Certo. E così le malattie metaboliche, eccetera. Se vogliamo fermarci in Italia, abbiamo in Italia 3 milioni e 500 mila disabili.
Solo in Italia.
E io che mi occupo della Sicilia le dico che in Sicilia, se noi diciamo solo le patologie malformative, sono solo le patologie malformative 1500 l'anno.
Quindi parecchie circa. In Sicilia.
Parecchie. Cos'hanno? Su una popolazione, sui nati, su circa 50.000 nati. Quindi su 50.000 nati, 1500 nascono con patologia malformativa, è già una alta valore. Però per poter rispondere bene alla sua domanda e per poterci mettere nelle condizioni del radioascoltatore che in questo momento ci sta sentendo, dobbiamo cercare di far comprendere al radioascoltatore come si devono contare queste patologie, questi bambini che nascono malformati, come si contano? E io devo fare qui una piccola parentesi. Prima non si contavano. Non si sapeva quanti erano. Quando in Sicilia, e specialmente in Sicilia, eravamo molto, ma molto indietro. Quando, nel 1981, qualcuno di voi meno giovane lo ricorderà.
Non alluda, professore.
Non alludo alla signora Daniela e manco al signor Marco.
Perché siamo così.
Per esclusione.
A lei che c'ha la barba bianca, insomma, e si ricorderà.
Così tutti lo sanno.
Che nell'81 c'è stato ad Augusta un fatto gravissimo.
Sì, vero.
La moria dei pesci. Per cui il ministro della sanità si chiamava Aniasi allora. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, responsabili politici, sono tutti piombati ad Augusta e io ero anche là, perché io mi occupavo di patologia malformativa in quell'anno, nell'81, già da molto tempo, e scrivevo nei giornali e segnalavo l'aumento delle malattie congenite malformative e battagliavamo con l'assessorato regionale alla sanità perché ci riconoscesse l'importanza di contare quante sono. E allora questi uomini politici, quando hanno visto che c'era realmente un aumento delle malformazioni congenite nel triangolo industriale di Priolo, Melilli, sì, Augusta, sì, hanno detto: scusate, ma non avete un registro delle malformazioni congenite?
E in quel momento
no. L'assessore regionale alla sanità ha risposto no. Mi raccomando, fatelo al più presto. È quello che noi chiedevamo già da un decennio. Eppure non era stato volutamente istituito questo registro. Che significa? Significa che nel registro vengono contate. E allora, se pigliamo l'Australia, per esempio, dove ogni singola patologia viene registrata, in Australia le sanno rispondere quando un gingarnite ci sono in un anno, le sanno dire tutte le patologie in percentuale, perché li contano tutte. Il conteggio è molto importante.
Certo.
Non è importante semplicemente, e questo io voglio trasmettere al radioascoltatore soprattutto, questo concetto. Non è tanto importante il dire quante sono, ma è importante capire se c'è una variazione di percentuale. Cioè monitorare il territorio e cercare di comprendere se quest'anno c'è stato un raddoppio, triplicate, aumentate.
Diminuito oppure diminuito?
Aumentate, diminuite ci interessa meno, se sono aumentate ci interessa di più. Il
campanello d'allarme
se sono aumentate e troviamo le malattie cardiovascolari aumentate nella provincia di Caltanissetta, perché ci dobbiamo chiedere? Andiamo subito
a cercare le cause,
suoniamo un campanello di allarme, cioè, andiamo a ricercare quali possono essere le possibilità. Ecco quindi, per rispondere alla sua domanda, quante sono, che cosa occorre? Per poter sapere quante sono occorre un registro, e nell'anno 1991, dopo che, lo ripeto ancora una volta perché mi fa rabbia, dopo che per un decennio abbiamo insistito, perché quello fatto grave è successo nell'81, quindi lei comprende che dall'81 al 91
hanno aspettato
noi
tutto questo tempo.
Abbiamo bussato continuamente con i vari assessori regionali alla sanità, che cambiavano con molta frequenza. Abbiamo insistito continuamente con tutti per far capire a loro l'importanza di avere un registro, certo, e di creare un registro. Ma quando noi, e quando dico noi, voglio significare i neonatologi della Sicilia, i chirurghi pediatri, i pediatri, gli ostetrici, che hanno un ruolo molto importante in questo capitolo, abbiamo visto che bussavamo.
Beh, c'era una certa sordità.
E parlavamo con persone che non volevano realizzare ciò che poi, tra l'altro, hanno avuto consigliato e detto dalle autorità politiche nell'81, e allora l'abbiamo creato noi, a spese nostre, con nostra fatica, e nel 91 è sorto, per nostra iniziativa, il registro siciliano delle malformazioni congenite. Siamo nel 2005, quindi
2006, professore.
Nel 2006, quindi no, dico io 2005
perché ricordava,
chiudiamo l'anno precedente, chiudiamo, quindi io posso darvi,
certo,
tutti
i dati
del fino
2005.
Al 31 dicembre del 2005, mm-hmm, dal 1 gennaio del 91. Quindi comprendete quale cosa importante è questo registro, e se, come si sta verificando, se c'è un aumento di talune patologie, abbiamo il dovere di segnalarlo alle autorità politiche. E dietro questi fatti, mano a mano, c'è stato anche uno sviluppo ulteriore di associazione, di uomini politici, di procuratori della Repubblica. Sapete quello di Siracusa, per esempio, il signor procuratore della Repubblica di Siracusa, oppure quello di Gela, eccetera, che, avendo capito che c'erano degli aumenti o comunque delle patologie in queste zone industriali, è chiaro che ha cercato di vedere se c'erano delle responsabilità inquinanti.
Quindi tutta zona di petrolchimico.
Di petrolchimico, e quindi l'azione delle sostanze inquinanti ambientali nella insorgenza della patologia malformativa, sia in periodo preconcezionale, negli organi genitali, quindi nei testicoli e nelle ovaie dei nubendi, sia nel prodotto del concepimento nella donna incinta. E allora il procuratore della Repubblica di Siracusa, sa che cosa ha fatto? Ha voluto vedere quale era la percentuale di donne vissute nel triangolo industriale, mm-hmm, e che eventualmente erano andate a partorire in altre sedi. E quindi ha raccolto tutta la vera presenza di patologie malformative anche in donne che, partorendo a Palermo, erano vissute nel triangolo industriale, nell'ambiente diciamolo malsano, diciamolo, perché lo è. È inutile che diciamo zitti ora che nella Erga è successo quel fenomeno gravissimo,
quell'esplosione.
Qualcuno si è permesso di dire no, non fa niente, non vi preoccupate, non c'è nessuna preoccupazione.
Abbiamo una telefonata, professore. Pronto?
Pronto, salve, sono Davide da Roma.
Buongiorno Davide.
Buongiorno.
Niente, io volevo soltanto dire innanzitutto complimenti per il programma. Penso,
grazie,
trattate argomenti così delicati. Insomma, io sono diversamente abile, però rispetto a quello che avete detto, cioè, ritengo davvero fortunato, perché sono, oserei dire, solo non vedente, anche questo comporti comunque, insomma, dei pesi, insomma.
Puoi parlare un po' più forte, Davide?
Sì, perché questo porti comunque, insomma, dei pesi non solo a me che mi accanto, che potete immaginare, insomma, io sono...
Ma ha detto non vedente?
Da 10 anni.
Sì, Davide, tu sei non vedente, giusto?
Sì, sì. E niente, io volevo soltanto dire due cose brevemente. Uno, in riferimento al fatto della madre che accetta lo stesso, insomma, il figlio, lo fa nascere. Io volevo dare così un monito, ecco, un messaggio per tanta gente che purtroppo fa male con loro, col proprio parlare, che a volte dice, no, egoisticamente, ma queste donne magari sì, trattano il figlio magari come un oggetto perché lo fanno nascere, per cui tanto poi soffre. Innanzitutto volevo dire, ecco, che non si può giudicare una cosa del genere finché non si ha un figlio, innanzitutto, perché soltanto una madre e un padre che hanno un figlio possono sapere che cosa sia l'amore che provano per lui, insomma. Quindi l'amore va oltre i ragionamenti razionali, ecco, e poter avere questo rapporto col genitore è una cosa straordinaria, soltanto chi ha dei figli può capire, e qui non dobbiamo giudicare ma registrare il fatto. E seconda cosa, volevo dire, insomma, alle persone che si limitano a, diciamo, a criticare, e coloro che invece aiutano queste persone, medici o volontari di vario genere, sia qui da noi che in Africa, e invece ci sono persone che criticano e basta. Generalmente sono persone, sono soltanto dei chiacchieroni che pretendono di dire, ah, queste persone, no? E, ma che vanno a fare? Tanto ci sono tanti altri poveretti, non li aiuta nessuno. Poi, visto che siete una radio evangelica, insomma, aggiungo, se la prendono con Dio, ovviamente, perché poi si ricordano di Dio solo quando c'è da lamentarsi.
Ahimè.
E queste persone farebbero bene a stare zitte, perché sono proprio degli emeriti chiacchieroni, perché io ne ho incontrati, purtroppo, perché se fossero loro per primi, generalmente queste persone non muovono un dito neanche per chi gli sta accanto, perché sono persone egocentriche, perciò che prendano testimonianza da chi invece fa qualcosa e che non si limitino a chiacchierare. Grazie
a te, grazie a te Davide.
Posso rispondere qua? Volete sì. Rispondere voi? Sì.
Davide, magari ci ascolta attraverso la radio, ok?
Sì, certo, grazie.
Grazie a te, ciao. Buona giornata.
Ciao.
Signor Davide, io l'ho ascoltata con molta attenzione. La sua voce mi è sembrata una voce un po' dimessa e direi triste. Vorrei cercare di stimolarla a parlare sempre con gioia, a parlare sempre con soddisfazione di quello che siamo. Veda, lei è non vedente, ma possiede mille altre qualità che può focalizzare, che forse la sua sensibilità noi non ce l'abbiamo, noi vedenti. Ecco allora che io la vorrei stimolare a sentirsi non infelice per questa condizione nella quale si trova. E mi scusi se lo dico, io in questo caso i genitori li metterei da parte per il semplice fatto che il grande amore per la vita spetta al disabile. L'amore per la vita, l'amore per quello che deve fare, l'amore per tutte le cose e le sensibilità che può avere e che può mettere in evidenza in maniera di gran lunga superiore a tutte le persone che apparentemente ci riteniamo normali. Questa è la prima cosa che volevo dirle per stimolarla, incoraggiarla. Guardi, nel campo dei non vedenti, la settimana passata noi abbiamo avuto proprio qui a Catania una riunione con il presidente dell'associazione non vedenti, che si chiama professor Castronovo di Catania, e in questa unione c'è stato la focalizzazione della importanza di tutte le religioni, e ce n'erano presente moltissime, di qualunque tipo di religione, cattoliche e non cattoliche, islamiche, eccetera. E tutte le religioni oggi sono tutte orientate allo stesso modo. Il disabile è persona da aiutare, da
rispettare
profondamente, è una persona dalla quale si può anche imparare qualcosa. Tutto sta ad avere la gioia di vivere. La gioia di vivere e di fare. Vivere e fare. Come ha fatto, non so se lei era presente all'inizio della trasmissione, quel giapponese che si chiama Hirotada Ototake, senza braccia e senza gambe, che è in tutto il mondo ricercato per sentirlo parlare, perché dalla sua bocca esce un discorso meraviglioso che dà gioia e soddisfazione a lui che lo fa e a chi l'ascolta.
Chi lo riceve, certo.
Auguri.
Io avevo un pugno di domande da fare. Scusate la poca, diciamo, il linguaggio poco fine, però erano tante le domande che dovevo fare al professore Meli. Prima, a proposito di quello che diceva il professore Meli, io non mi ricordo il nome, però mi ricordo quel ragazzo diversamente abile, iscritto nel Partito Radicale. Ora, il problema non è che fosse iscritto il Partito Radicale, però
si chiama Luca Coscione.
Perfetto, grazie, sì, professore.
Se n'è andato recentemente.
È andato via da poco, ma un ragazzo che, nonostante era quasi totalmente paralizzato, nonostante si esprimeva grazie all'ausilio di un computer, chi l'ha conosciuto dice che era di un'umanità incredibile. Aveva, credo, due lauree, scusate, e un master. E una persona che all'interno del suo partito, scusatemi, si è battuto fortemente per dare dignità e diritti alle persone diversamente abili. Quindi sono d'accordissimo con quello che dice il professore Meli.
Yep.
Sì, quello che c'è nell'animo, quello che c'è nel cuore non sempre ha corrispondenza con le braccia, con le gambe, con gli occhi. Questa piccola premessa.
Al posto suo adesso sta continuando sia l'associazione che lui ha creato, che si chiama Associazione Luca Coscione, sia la moglie, che è bravissima, che si sta occupandosi politicamente di tutte le problematiche che riguardano questo tipo di patologia.
Sì. Poi una curiosità che avevo io personalmente. Professore Meli, la patologia malformativa più presente nella nostra nazione qual è? Quella dove ce n'è una percentuale maggiore?
E purtroppo la percentuale è notevolmente diversa dalle altre patologie. Stiamo parlando delle malattie cardiovascolari.
Ah.
Le malattie cardiovascolari sono in numero crescente e sono il gruppo più alto rispetto a tutte le altre patologie. Guardi, le porto un esempio, lasciamo stare gli anni dal 91 al 2000, le porto semplicemente un esempio del 2005. Nel 2005, le posso dire, abbiamo atresie esofagee 11 casi, anencefalia 12 e microcefalia 12 casi, idrocefalo 19 casi. Potrei continuare e arrivare per esempio ai piedi torti, alle polidattilie, alle ipospadie, alle uropatie, eccetera. Sa quante ce ne sono malformazioni cardiovascolari rispetto a queste unità?
Sì.
372. Quindi veda quale enorme differenza esiste. Per rispondere alla sua domanda,
sì,
mi ha chiesto quali sono il gruppo più numeroso. Sono le malattie cardiovascolari, che esigono e richiedono una maggiore puntualizzazione, focalizzazione di queste malattie e soprattutto un aumento, un miglioramento delle equipe che si dedicano a queste patologie neonatali, perché molti di questi bambini richiedono, necessitano di essere operati in periodo neonatale. In Sicilia non ci sono tutti questi centri a disposizione. Non è che non si è fatto nulla, si è fatto moltissimo, tant'è che a Palermo c'è un grosso centro importante a neonatale,
no, non basta.
A Catania, veramente più che Catania devo dire Taormina, in parte anche a Catania, e a Taormina c'è un centro molto molto importante con un'equipe multidisciplinare i cui più importanti esponenti sono rappresentati dal dottor Mignosa e dal dottor Bianca, che non è il dottor Bianca che viene qui a parlare,
un altro dottore.
E sono questi i due centri più importanti che ci sono in Sicilia. Insomma, qualcosa si è fatto, ma sono sempre insufficiente per poter correggere, certo, questo aumento, certo, che c'è. E vi ho voluto portare questo dell'anno 2005 come il più recente, sono 372 casi.
Ma sono in aumento, professore?
Sì.
Volevo dire una cosa, scusami. Chiaramente questi numeri sono relativi all'area regionale siciliana.
Certo,
sì, la Sicilia.
La Sicilia, sì.
Ma penso che rappresenti, insomma, uno spaccato di quella che è la realtà nazionale.
Poi, certo.
Se in Sicilia, io ipotizzo, se in Sicilia saranno 300, in tutta Italia saranno
migliaia.
3.000.
Signor Marco, si rende conto dell'importanza del registro?
Certo, è chiaro.
Il registro ci dà questi dati.
È chiaro.
È una fonte inesauribile di materiale scientifico dove si possono fare delle ricerche importanti e avere degli orientamenti sia dal punto di vista dottrinario, sia dal punto di vista delle indagini da fare, sia dal punto di vista di una programmazione sanitaria.
Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno.
Buongiorno. Con chi parliamo?
Con Grazia da Roma.
Grazia da Roma. Allora, vuole fare una domanda o un'esperienza?
Io volevo, volevo innanzitutto salutare Davide e abbracciarlo fortemente, perché io ho ascoltato la sua telefonata e questo mi ha un po'
stimolata a chiamare.
Sì, perché io ho un ragazzo disabile, mio figlio, e quindi la cosa mi ha preso di più. E niente, io volevo dire che è vero quello che ha detto prima, mi sembra, Marco, del fatto che anche i disabili hanno qualcosa da insegnare a noi. Io da mio figlio ho appreso tantissimo, perché lui mi ha insegnato la pazienza, perché io ero molto fremente nelle cose, e lui mi ha insegnato la pazienza e ad essere più calma, e poi mi ha insegnato l'amore disinteressato, che non è poco, insomma,
Certo.
L'amore che dai, e magari per un sorriso in cambio, ecco, insomma, e voglio dire, e da lui, ecco, io sono contenta in un certo senso di questa cosa, ecco, voglio dire, mi dispiace della sua disabilità e tutto, però per me lui è stato come un dono, una risposta a qualcosa, ecco, io questo volevo dire, e comunque, ecco, ci tengo molto a sottolineare che la disabilità è una cosa che poi alla fine facciamo noi, no?
Perché siamo noi a fare le classifiche, ecco.
Sì, perché poi alla fine chi ha questa esperienza non esiste, per noi non esistono queste cose, sono solo gli altri che le fanno.
Che le osservano, certo.
E che poi secondo me non hanno nemmeno colpa, perché effettivamente se non hai l'esperienza di viverla non è colpa tua, e quindi se le
non
persone poi reagiscono in modo non è nemmeno colpa di nessuno, insomma, ecco.
Certo.
Bisogna accettare tutto.
C'era il professore che volevo risponderle.
Signora Grazia, io ho ascoltato con interesse quello che lei ha detto e quindi un'ammirazione profonda per il suo amore che dedica in questa assistenza al figliolo. Naturalmente, assieme a questo, io mi permetto di chiederle, che oltre all'assistenza lei deve stimolare taluni aspetti e talune cose che il figliolo può fare e cercare di, se può, cercare di migliorarle, di fare in modo che diventa bravo e bravissimo in quelle cose in cui lei già intravede che fa con piacere, con passione e con amore. Questo è molto importante. Adesso io passo alla seconda parte del suo intervento. Io che vivo a contatto con patologie malformative gravi e gravissime, e non solo del corpo ma anche della mente, le posso dire che tutti hanno da insegnare qualcosa a noi.
Certo.
Io mi trovavo la settimana passata con un mio fraterno amico che è venuto a trovarmi, ascolti perché è importante questo, ed era avvilito, depresso, piangeva quasi. Piangeva perché mi diceva che lui non ha la gioia di vivere, aveva dei disturbi in famiglia, aveva delle problematiche con i figli, aveva delle difficoltà nel lavoro, insomma... un essere che era uno straccio di individuo. Questo mio fraterno amico me lo sono portato con me e me lo sono portato presso un handicappato grave, abbisognevole di aiuto, abbisognevole di assistenza. Lo sa com'è finita?
Immagino.
Mio amico mi ha ringraziato profondamente.
Lo sapevo.
Per la gioia che lui ha provato, per il bene che ne ha ricevuto e perché in effetti sono loro che hanno qualcosa da insegnare a noi. Perché se noi ci dedichiamo un po' con loro, noi dobbiamo ringraziarle per quello che ne riceviamo.
Infatti, è vero.
Questo.
Ma infatti ecco, lei allora ha capito perfettamente quello che volevo dire.
Certamente.
Perché l'ha detto lei con queste sue parole.
Sì, sì, sì.
Quello che io volevo dire era questo.
Auguri, signora.
Grazie.
Grazie,
grazie.
Buona giornata.
Io vi mando un bacio grandissimo perché voi, in un certo senso, tra virgolette, siete un po' la mia famiglia.
grazie.
Buongiorno. Buona giornata.
Abbiamo pochi minuti, Marco, tu vuoi fare una domanda?
Sì.
E comunque noi diciamo che ci aggiorniamo col professore Meglia lunedì prossimo dalle 9 alle 10 a questo impegno, professore.
Ma
scriva.
Per discutere non più la prevenzione, ma la seconda parte di questa discussione che riguardava quali sono
le malformazioni
che non l'abbiamo potuto trattare questa mattina.
Sicuramente.
Vabbè.
Professore Meli, io avevo una domanda da farle.
Prego, con piacere.
Che tocca probabilmente la sfera del personale, però mi sentivo di farla. Ecco, nella sua missione di chirurgo neonatale e nella sua opera di capillare prevenzione, perché è di questo che abbiamo parlato, le è mai capitato di sentirsi uno strumento nelle mani, io dico del Signore, potremmo dire di un'entità superiore, di una volontà superiore,
nelle mani di Dio,
mani di Dio.
Non
mai,
vergogniamoci,
si è mai sentito questo?
Caro Marco, tutto quello che noi facciamo dobbiamo noi sempre tenere presente che agiamo in rapporto a quella che è l'azione che qualcuno al di sopra di noi esercita in noi, e quindi se noi lo facciamo con amore, con piacere e con gioia, è chiaro che non è che ci dobbiamo ritenere in gamba, ci dobbiamo ritenere fortunati che abbiamo ricevuto questa possibilità e che abbiamo ricevuto quindi questa enorme missione di fare del bene agli altri, dal quale poi ne traiamo il nostro grande beneficio. Ma per rispondere meglio alla sua domanda, c'è stato in effetti due volte che io mi sono sentito impegnato come non mai. E nel primo caso, sono identici i casi, quindi ne cito uno solo, si trattava di due gemelli congiunti nati a Gela, che sono arrivati nel mio reparto, uniti per la pancia, per il fegato, per il torace, per il bacino, e che quindi mi hanno impegnato terribilmente, mi hanno impegnato giorno e notte, a me e all'equipe che si è fatta sempre più numerosa, di altri medici specialisti qualificati. E devo dirle che in quel momento io ho avuto bisogno di persone eticamente preparate. Mi sono rivolto a persone qualificate per capire quello che si doveva fare. Perché in un momento come quello, in cui l'istituto si è riempito di giornalisti da ogni parte, certo, in cui la curiosità era la primissima cosa che invadeva, insomma, le varie persone, insomma, direttamente stimolate e cointeressate, il chiedersi che cosa si doveva fare è molto importante. Ecco allora che bisogna chiedere a qualcuno che sta al di sopra di noi, direi forse in confessione, quello che si deve fare. Aiuto, certo. Perché nel caso in che è capitato a me di due gemelli congiunti, attenzione, si potevano separare, però sacrificandone uno, perché uno non possedeva assolutamente la possibilità di vivere, perché aveva semplicemente una piccola parte del polmone con cui respirava e un cuoricino con cui... Quindi questa è la verità. Bene, in cui noi risposta. Spessissimo abbiamo bisogno di rivolgerci e di interpretare chi tramite noi ci vuole condurre in determinate azioni.
Grazie professore Meli, la ringrazio.
Siamo proprio giunti al termine, quindi noi salutiamo il professore Meli e lo risentiremo, rivedremo noi, voi lo risentirete lunedì prossimo e continueremo a parlare di malformazioni e entreremo proprio nello specifico di quali malformazioni.
Abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.